Così, questo è il paradiso, pensò, e non poté non sorridere. Non era affatto rispettoso mettersi a studiare il paradiso nel preciso istante in cui uno vola in su per farvi il suo ingresso. Arrivando dalla terra, sopra le nuvole e in formazione stretta con i due gabbiani luminosi, vide il proprio corpo diventare splendente come il loro. Sì, era il giovane gabbiano Jonathan che aveva sempre abitato dietro i suoi occhi dorati, ma la forma esteriore era cambiata. Dava sempre la sensazione di essere un corpo di gabbiano, ma volava già meglio di quanto il suo vecchio corpo non avesse mai volato. Accidenti, con metà dello sforzo, pensò, sono veloce e abile il doppio dei miei giorni migliori sulla terra. Le sue penne scintillavano bianchissime e le ali erano lisce e perfette come fogli di argento lucido. Cominciò con gioia a prendere confidenza con loro, a infondere potenza in quelle nuove ali. A 250 miglia all'ora sentì che si stava avvicinando alla sua massima velocità di volo orizzontale. A 263 pensò che stava volando più veloce che poteva e ne fu vagamente deluso. C'era un limite a quanto il nuovo corpo poteva fare. E anche se era molto più rapido rispetto al suo vecchio record di volo orizzontale, era pur sempre un limite che si sarebbe potuto infrangere solo con un enorme impegno. In paradiso, pensò, non ci dovrebbero essere limiti. Le nuvole si aprirono, le sue scorte gridarono «Buon atterraggio, Jonathan!» e svanirono. Volava sopra un mare, verso una costa frastagliata. C'erano pochissimi gabbiani che sfruttavano le correnti ascensionali sulle scogliere. Lontano, a nord, sopra l'orizzonte, ne volavano pochi altri. Nuove vedute, nuovi pensieri, nuove domande. Perché così pochi? Il paradiso dovrebbe brulicare di gabbiani e perché all'improvviso sono così stanco? I gabbiani in paradiso non dovrebbero essere mai stanchi o dover dormire. Dove l'aveva sentito? Il ricordo della vita sulla terra stava per svanire. Sulla terra aveva appreso molto, certo, ma i dettagli erano confusi. Qualcosa sul fatto di litigare per il cibo e di essere un reietto. Il pugno di gabbiani sulla costa venne verso di lui e nessuno disse una parola. Sentì semplicemente di essere il benvenuto e che quel luogo era casa. Era stata una giornata importante per lui, una giornata di cui non ricordava più l'alba. Virò per atterrare sulla spiaggia, batté le ali per fermarsi a un pollice dal terreno. Poi si posò leggero sulla sabbia. Anche gli altri gabbiani atterrarono, ma senza muovere una penna. Dondolavano nel vento, le ali luminose ben tese, e poi in qualche modo mutavano la curvatura delle penne fino a fermarsi nello stesso istante in cui le zampe toccavano terra. Una gran bella forma di controllo, ma al momento Jonathan era troppo stanco per provarci. Lì, sulla spiaggia, senza che ancora fosse stata pronunciata una sola parola, si addormentò. Nei giorni seguenti, Jonathan capì che in quel luogo c'era tanto da imparare sul volo quanto nella vita che si era lasciato alle spalle, ma con una differenza. Lì c'erano gabbiani che la pensavano come lui. Per ciascuno di loro la cosa più importante nella vita era tendere alla perfezione in ciò che più si amava fare, ossia volare. Erano uccelli magnifici, tutti quanti, e tutti i giorni passavano ore e ore a far pratica di volo, a sperimentare tecniche avanzate. A lungo, Jonathan dimenticò il mondo da cui era venuto, il luogo in cui viveva lo stormo cieco alla gioia del volo, che usava le ali come un mezzo per trovare cibo e litigarselo. Ma ogni tanto, solo per un istante, ricordava. Se lo ricordò una mattina che era fuori con il suo istruttore. Stavano riposando sulla spiaggia dopo una serie di frullini ad ali ripiegate. «Dove sono tutti quanti, Sullivan?» chiese in silenzio. Ormai aveva preso dimestichezza con la comoda telepatia che quei gabbiani usavano al posto di strilli e grida. «Perché non siamo più numerosi qui? Insomma, nel posto da dove vengo io c'erano migliaia e migliaia di gabbiani. Lo so.» Sullivan scosse il capo. «Posso solo dirti, Jonathan, che tu sei un uccello su un milione. Tutti noi siamo arrivati fin qui molto, molto lentamente. Siamo passati da un mondo a un altro che era quasi identico, dimenticando all'istante da dove eravamo venuti e senza badare a dove eravamo diretti, vivendo per l'attimo. Hai idea di quante vite abbiamo dovuto attraversare prima che ci balenasse in testa che la vita è più che mangiare o litigare o avere il potere nello stormo? 1000 vite, John. 10.000. E poi altre 100, finché non abbiamo cominciato a capire che esiste la perfezione. E altre 100 ancora per capire che il nostro scopo nella vita è trovare quella perfezione e manifestarla. La stessa regola ora vale per noi, naturalmente. Scegliamo il nostro prossimo mondo in base a ciò che apprendiamo in questo. Se non impari niente, il prossimo mondo sarà identico a questo, con tutti gli stessi limiti, le stesse zavorre. Tese le ali e si volse ad affrontare il vento. «Ma tu, John», disse, «hai imparato così tanto in una sola volta che non hai dovuto attraversare 1000 vite per raggiungere questa». In un attimo erano di nuovo per aria a esercitarsi. Le viti orizzontali in formazione erano difficili, perché nella metà inversa Jonathan doveva pensare al contrario, rovesciando la curva delle ali e rovesciandola in perfetta armonia con quella dell'istruttore. «Riproviamo», disse Sullivan più e più volte. «Riproviamo!» E poi finalmente «Bene!» E cominciarono a provare la gran volta al rovescio. Una sera i gabbiani, che non erano in volo notturno, rimasero insieme sulla sabbia a riflettere. Jonathan si fece coraggio e si avvicinò al gabbiano anziano, che presto si diceva sarebbe andato al di là di questo mondo. «Chang», disse un po' nervoso. Il vecchio gabbiano lo guardò con dolcezza. «Sì, figliolo?» Invece di essere indebolito dall'età, l'anziano ne aveva guadagnato potenza, era in grado di superare in volo qualunque gabbiano dello stormo e aveva raggiunto livelli a cui gli altri si stavano avvicinando poco alla volta. «Chang, questo mondo non è il paradiso, vero?» L'anziano sorrise nella luce lunare. «Stai imparando altre cose, gabbiano Jonathan», disse. «Beh, cosa succede da adesso in poi? Dove andremo? E il paradiso esiste o no?» «No, Jonathan, non esiste. Il paradiso non è un luogo e non è un tempo. Il paradiso è essere perfetti». Tacque per un attimo. «Tu voli molto veloce, è vero?» «Io amo molto la velocità», disse Jonathan, stupito ma fiero che l'anziano se ne fosse accorto. «Raggiungerai il paradiso, Jonathan, nel momento in cui raggiungerai la velocità perfetta. Che non vuol dire volare a 1000 miglia all'ora o a 1 milione o alla velocità della luce, perché qualunque numero è un limite e la perfezione non ha limiti. La velocità perfetta, figliolo, è esserci». A sorpresa Chang svanì e ricomparve sulla riva, a 50 piedi di distanza, tutto nel lampo di un istante. Poi svanì di nuovo e nello stesso millisecondo ricomparve accanto a Jonathan. «È divertente», disse. Jonathan era stupefatto, si dimenticò del paradiso e invece chiese: «Come fai? Che cosa si prova? Dove si riesce ad arrivare?» «Puoi andare ovunque desideri andare, nello spazio e nel tempo», rispose l'anziano. «Io sono andato in ogni dove e in ogni quando». Guardò il mare. «È strano. I gabbiani che disdegnano la perfezione per il gusto del viaggio non vanno da nessuna parte e ci vanno piano. Quelli che mettono da parte il viaggio per il gusto della perfezione vanno ovunque e all'istante. Ricordati, John, il paradiso non è un luogo o un tempo, perché tempo e luogo sono insignificanti. Il paradiso è...»
«Mi insegno a volare così?»
Il gabbiano Jonathan tremava tutto dall'idea di conquistare un altro ignoto. Ma certo, se desideri imparare...»
«Lo desidero. Quando possiamo cominciare?»
Possiamo cominciare adesso, se ti va.»
«Io voglio imparare a volare così», disse Jonathan, e una strana luce gli brillava negli occhi. «Dimmi cosa devo fare».
Chang parlò lentamente, studiando con grande attenzione il gabbiano più giovane. «Per volare veloce come il pensiero e andare ovunque», disse, «devi convincerti che sei già arrivato». Il trucco, secondo Chang, era che Jonathan smettesse di vedersi intrappolato in un corpo limitato che aveva un'apertura alare di 42 pollici e prestazioni di volo che si potevano tracciare su una carta nautica. Il trucco era sapere che la sua vera natura viveva ovunque nello stesso momento, perfetta come un numero non scritto, nello spazio e nel tempo. Jonathan ci mise tutto l'impegno, con accanimento, giorno dopo giorno, da prima del levar del sole fin dopo mezzanotte. E nonostante tutti gli sforzi, non si muoveva di una penna.
«Lascia stare la fede»,
gli diceva ogni tanto Chang. Non ti è servita la fede per volare, hai dovuto capire il volo. È la stessa cosa. Ora riprova. Poi, un giorno, Jonathan, fermo sulla spiaggia, occhi chiusi e concentrato, capì in un lampo che cosa intendeva Chang.
Ma è vero, io sono un gabbiano perfetto, senza limiti.
E provò un gran brivido di gioia. Bene, disse Chang, e c'era vittoria nella sua voce. Jonathan aprì gli occhi. Era solo con l'anziano su una spiaggia completamente diversa, alberi fino al limitare dell'acqua, due soli gemelli che giravano nel cielo.
Finalmente hai capito il principio, disse Chang. Ma devi ancora lavorare un po' sulla tecnica.
Jonathan era esterrefatto. Dove siamo?
Del tutto indifferente allo strano scenario, l'anziano rispose con semplicità.
Siamo su un pianeta, ovvio, con il cielo verde e una stella doppia come sole.
Jonathan diede in uno strillo di gioia, il primo suono che emettesse da quando aveva lasciato la Terra.
Funziona!
Beh, certo che funziona, John, disse Chang. Funziona sempre quando sai quello che fai. Ora concentriamoci sulla tecnica.
Quando fecero ritorno era buio. Gli altri gabbiani guardarono Jonathan e c'era soggezione nei loro occhi dorati, perché l'avevano visto sparire da dove era rimasto piantato così a lungo. Tollerò le loro congratulazioni per meno di un minuto.
Io sono l'ultimo arrivato qui. Ho appena cominciato. Sono io che devo imparare da voi.
Non saprei proprio, John, disse Sullivan lì accanto. Tu hai meno paura di imparare di tutti i gabbiani che ho visto in 10.000 anni.
Sullo stormo scese il silenzio e Jonathan si agitò, imbarazzato.
Possiamo cominciare a lavorare sul tempo, se lo desideri, disse Chang, finché potrai volare il passato e il futuro. E allora sarai pronto per la cosa più difficile, la più potente, la più divertente. Sarai pronto a volare alto e a comprendere il senso della gentilezza e dell'amore.
Passò un mese, o qualcosa che parve un mese, e Jonathan imparò a una velocità eccezionale. Aveva sempre appreso in fretta e ora, essendo l'allievo speciale dell'anziano in persona, assorbiva le nuove idee come un computer piumato aerodinamico. Ma poi venne il giorno in cui Chang scomparve. Stava parlando tranquillamente con tutti loro. Li esortava a non smettere mai di imparare, di esercitarsi, di sforzarsi di capire sempre più a fondo il perfetto principio invisibile di tutta la vita. E mentre parlava, le sue penne si fecero sempre più luminose e alla fine diventarono così splendenti che nessuno dei gabbiani riuscì più a guardarlo.
«Jonathan»,
disse, e quelle furono le ultime parole che pronunciò.
«Continua a lavorare sull'amore».
Quando riuscirono di nuovo a vederci, Chang non c'era più. Passarono i giorni. Jonathan ogni tanto ripensava alla terra da cui era venuto. Se laggiù avesse saputo solo un decimo, solo un centesimo di ciò che sapeva qui, quanto più senso avrebbe avuto la vita. Lì, sulla sabbia, si ritrovò a chiedersi se forse laggiù c'era un gabbiano che stava lottando per liberarsi dai propri limiti, per capire il senso del volo al di là di un semplice mezzo per procurarsi un tozzo di pane da una barca. Forse ce n'era uno che era appena diventato un reietto per aver proclamato la sua verità davanti a tutto lo stormo. E più Jonathan si esercitava nella gentilezza, più rifletteva sulla natura dell'amore, più voleva tornare sulla terra. Perché nonostante il suo passato solitario, il gabbiano Jonathan era nato per essere un maestro. E il suo modo di dimostrare amore era donare parte della verità che aveva capito a un gabbiano che cercasse solo il modo di vederla. Sullivan, ormai esperto nel volo della velocità del pensiero, impegnato nell'aiutare gli altri a imparare, aveva i suoi dubbi.
«John, una volta sei stato un reietto. Perché i gabbiani dei tuoi vecchi tempi dovrebbero darti ascolto adesso? Conosci il proverbio e dice la verità. Vede più in là il gabbiano che vola più in alto. Quei gabbiani di casa tua sono a terra che strillano e si azzuffano. Sono a 1.000 miglia dal paradiso». E tu dici di voler mostrare loro il paradiso da là dove si trovano. John, quelli non riescono a vedersi nemmeno le punte delle ali. Resta qui, dai una mano ai nuovi gabbiani di qui, a quelli che sono abbastanza acuti da capire ciò che hai da dire loro.
Tacque per un attimo e poi disse:
E se Chang fosse tornato indietro nei suoi vecchi mondi, dove saresti tu oggi?
L'ultimo argomento fu decisivo. Sullivan aveva ragione. Vede più in là il gabbiano che vola più in alto.
Jonathan rimase a lavorare con i nuovi arrivati, che erano tutti molto brillanti e imparavano in fretta, ma la vecchia sensazione fece ritorno e John non poteva impedirsi di pensare che anche sulla Terra potessero esserci uno o due gabbiani in grado di capire. Quante più cose avrebbe imparato se Chang fosse arrivato da lui il giorno che era diventato reietto. «Sally, devo tornare indietro», disse infine. «I tuoi allievi sono bravi, possono aiutarti loro a istruire i nuovi arrivati». Sullivan sospirò, ma non obiettò. «Mi mancherai, Jonathan», si limitò a dire. «Sally, vergogna», disse Jonathan in tono di rimprovero. «E non dire sciocchezze. Che cos'è che cerchiamo di esercitare tutti i giorni? Se la nostra amicizia dipendesse da cose come lo spazio e il tempo, quando finalmente supereremo lo spazio e il tempo, avremo distrutto la nostra fratellanza. Superiamo lo spazio e tutto quello che ci resta è il qui. Superiamo il tempo e tutto ciò che ci resta è l'ora. E nel bel mezzo del qui e dell'ora, non credi che potremmo vederci qualche volta?» Il gabbiano Sullivan rise suo malgrado. «Matto di un uccello», disse con affetto. «Se c'è qualcuno che sa mostrare a uno che sta a terra come vedere a 1000 miglia di distanza, quello è il gabbiano Jonathan Livingstone». Fissò la sabbia. «Addio, John, amico mio. Addio, Sally. Ci rivedremo». E con questo Jonathan si figurò nel pensiero l'immagine di grandi stormi sulla spiaggia di un altro tempo e seppe con collaudata semplicità di non essere osso e penna, ma una perfetta, illimitata idea di libertà e di volo. Il gabbiano Fletcher Lind era ancora molto giovane, ma sapeva già che nessun gabbiano era mai stato trattato con tanta durezza da nessuno stormo o in modo così ingiusto. «Non mi importa di quello che dicono», si disse furente, e la sua vista si fece confusa mentre volava verso le scogliere remote. «Volare è molto più che limitarsi a sbatacchiare le ali da un posto all'altro. Anche una zanzara sa farlo. Un piccolissimo avvitamento attorno al gabbiano anziano, solo per divertirsi un po', e mi ritrovo reietto. Ma sono ciechi, non ci vedono. Non capiscono come sarà gioioso il momento in cui impareremo davvero a volare». «Non mi importa di quello che pensano. Dimostrerò loro che cos'è il volo. Sarò un vero reietto se è quello che vogliono, e li farò pentire amaramente». La voce risuonò nella sua mente e, anche se era molto dolce, lo fece trasalire tanto da farlo vacillare a mezz'aria. «Non essere duro con loro, gabbiano Fletcher. Cacciandoti via, gli altri gabbiani hanno fatto solo del male a se stessi. Un giorno lo capiranno e un giorno vedranno quello che vedi tu. Perdonali e aiutali a capire». A un pollice dalla punta della sua ala destra volava il gabbiano bianco più splendente del mondo. Scivolava accanto a lui senza alcuno sforzo, senza spostare una penna. Eppure per Fletcher quella era la massima velocità. Il giovane uccello fu confuso. «Cosa sta succedendo? Sono pazzo? Sono morto? Questo cos'è?» Quieta e sommessa, la voce continuò a parlare dentro i suoi pensieri chiedendo risposta. «Gabbiano Fletcher Lind, vuoi volare?»
«Sì, io voglio volare!»
«Gabbiano Fletcher Lind, vuoi volare tanto da perdonare lo stormo e imparare e tornare da loro un giorno e darti da fare per aiutarli a capire?» Non c'era modo di mentire a quello splendido essere così dotato, per quanto orgoglioso o ferito potesse essere il gabbiano Fletcher. «Sì», rispose piano. «Allora, Fletch», gli disse quella creatura luminosa con voce molto gentile, «cominceremo col volo orizzontale.